Radio Immagina Live, con occhi nuovi e tante voci.
Giovedì 7 di aprile, un nuovo appuntamento con Radio Immagina Live. Buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Un saluto a Elenia Daniello, alla parte tecnica, Silvio Garbini per quanto riguarda lo streaming. Buon pomeriggio e bentornata nei nostri studi a Sandra Zampa, ben trovata.
Grazie, ben trovati voi.
Lo ricordo, è la responsabile salute nella segreteria del Partito Democratico e anche consulente del Ministero della Salute. Diciamo che siamo qui non per parlare di Covid, no? Tema che ci ha accompagnato in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, e che spesso l'ha vista protagonista qui ai microfoni di Radio Immagina. Oggi dedicheremo la nostra attenzione purtroppo al conflitto in Ucraina, un tema molto molto importante che riguarda i minori che fuggono da quel paese, anche perché c'è un anniversario importante, una legge che porta fra l'altro il suo nome, datata marzo 2017. Noi abbiamo titolato questa pagina La buona accoglienza, Sandra Zampa, insomma, perché vorremmo parlare di questo, anche perché ieri c'è stata una conferenza stampa del gruppo PD alla Camera, dove si è parlato proprio di questo, no? di minori, di bambini e di bambine ucraine. Ho letto qualche numero che fa veramente molta, molta impressione. Finora circa 1,2 milioni di minori hanno attraversato il confine tra Ucraina e Polonia. Si teme che il 10% di questi, quindi tra i 200 e 300 mila bambini, possa essere finito vittima di sfruttamento o di prostituzione. Allora, intanto le chiedo, quanto è importante oggi, come dire, questa legge, lavorare su questo versante?
Beh, è sempre stato straordinariamente importante, oggi lo è ancora di più. Quando abbiamo fatto questa legge, credo davvero che nessuno di noi avesse mai neanche lontanamente pensato di trovarsi a dover immaginarne l'applicazione in periodo di guerra. Questa legge sostanzialmente proclama un principio, che un bambino, non è un migrante, non è un profugo, non è un rifugiato politico. E quindi, in quanto tale, persona di minore età, ha bisogno di una straordinaria attenzione. La sua condizione specifica nel caso della legge 47-2017 è che questo ragazzino, ragazzina, comunque questo bambino, nel caso degli ucraini si tratta veramente per lo più di bambini più che adolescenti, ma comunque insomma noi sappiamo che per le leggi italiane, ma non soltanto italiane, si va da 0 a 18 anni per la minore età. E in ogni caso questi sono tutti in fasce molto basse. Che cosa hanno di diverso dagli altri? Semplicemente sono non accompagnati. Cosa significa non accompagnati? Significa che non hanno un adulto di riferimento che possa rappresentarne gli interessi e tutelarli, e tutelare ovviamente loro, la loro incolumità, la loro sicurezza. Quindi questa legge, che era stata immaginata per i tanti ragazzi che arrivano completamente soli, oggi trova un'applicazione nuova anche, ma non solo, nel caso dei bambini dell'Ucraina. Il partito ha fatto altre proposte anche che la accompagnano, però sono tutte già contenute nella legge 40, cioè tutte no, ma una gran parte sono contenute in quella legge. L'accesso ai servizi sanitari, e questo vale per tutti. L'accesso all'istruzione, questo vale per tutti. Cosa deve avere in più l'attenzione, ma anche questo è previsto nella legge? Che vengano immediatamente identificati. Essere identificati, fotosegnalati, e comunque avere, diciamo, fare in modo che lo Stato che li accoglia abbia contezza della loro presenza nel territorio dello Stato, significa davvero metterli in sicurezza, sapere dove sono, dove vanno, chi li accoglie, in che modo li accoglie. Quindi la legge prevede la nomina immediata di un tutore volontario. In questo momento la prefetta Ferrandino, che è stata di questo incaricata, che svolge presso la Protezione Civile uno specifico compito tutto indirizzato e rivolto alle persone di minore età, applica la legge 47 nel richiedere che vengano immediatamente segnalati alle autorità, quindi ai tribunali, la presenza del minore in quel territorio e venga nominato un tutore se questo ragazzino è solo. Da quello che ho capito, facendo approfondimenti, anche incontri istituzionali, una parte di loro in realtà arriva con qualcuno, ma non sono persone, diciamo, parenti di primo grado, e quindi possono essere nominati tutori al fine di dargli quei poteri di rappresentare gli interessi e tutelarne ovviamente l'incolumità e gli interessi anche in tutte le sedi. Perciò se è un parente di secondo grado che lo accompagna, va immediatamente lui nominato tutore. Quindi solo una parte, i numeri sono inferiori a quelli che leggiamo, formalmente sono non accompagnati, in realtà una parte di loro ha parenti di secondo grado a cui probabilmente i genitori li hanno affidati, li affidano per tentare di metterli in salvo, e quindi li allontanano subito da casa loro con qualcuno che li accompagna e che poi però bisogna dargli il potere formale di rappresentarlo. Quindi la prefetta Ferrandino sta facendo questo lavoro encomiabile e anche abbastanza complesso.
Eh sì, è così. Zampa, no, dicevo, pensavo a proposito del tema istruzione, no, che lei ricordava, a proposito delle proposte che ieri sono arrivate proprio dal Partito Democratico, si parla anche di interventi proprio per la continuità educativa, no? Cioè sono bambini che improvvisamente hanno perso la possibilità di andare a scuola, si legge, a partire da un importante piano estate, anche perché noi andiamo verso l'estate, quindi insomma le scuole a un certo punto chiuderanno e sarà necessario il coinvolgimento, leggo, di insegnanti ucraini, certo, proprio, no? Che sono arrivati in Italia con questi ragazzi, l'individuazione di supporti educativi, certo. Esatto. Che criticità vede a questo proposito? Insomma, perché lì, al di là poi appunto dei professionisti, bisognerà individuare anche degli spazi, no? Poi da mettere a disposizione di queste persone. Le scuole stesse?
Sì, le scuole. Immagino che nel piano che il ministro Bianchi presenterà e sta costruendo, già i bambini comunque stanno tutti entrando nelle classi. È chiaro che devono essere accompagnati. Ieri ho incontrato un'importante associazione che fa un lavoro straordinario sulla salute psichica e psicologica dei profughi in questo momento e anche sulla salute complessiva, soprattutto dei minori, quindi tutti i pazienti oncologici che vengono in questo momento stanno lasciando gli ospedali in Ucraina dove non possono essere curati, oppure dove addirittura non c'è proprio più l'ospedale, quindi sono stati messi in salvo. La concentrazione di bambini, di pazienti oncologici di minore età è molto alta ed è molto preoccupante. Sono malattie oncologiche che li accompagnano, che li hanno portati nei nostri ospedali, sono un po' dappertutto ora in Italia, dal Gemelli dal Bambino Gesù, sono tutti ospedali pediatrici, sì, dal Bambino Gesù al Meyer, molto concentrati in Lombardia, ce ne sono al Sant'Orsola a Bologna, sono davvero un po' ovunque. Bisogna però accompagnarli, per esempio in questo caso loro e le loro famiglie, da anche un sostegno di tipo di psicoterapia che va ad alleggerire componenti che si aggiungono alla malattia e che rischiano di aggravare la malattia, l'ansia, la depressione, l'agitazione, ma complessivamente tutta questa popolazione migrante, e non solo loro però, tutti coloro che subiscono traumi, sono costretti a partire, hanno subito traumi in viaggio, ma in questo caso noi parliamo di bambini che hanno visto, hanno subito bombardamenti. Un po' di tempo fa ho partecipato a un incontro di formazione in cui tra l'altro hanno fatto, mi sembra fosse Save the Children che l'aveva organizzato, ci hanno fatto sentire come un bambino, cercando di farci immaginare come un bambino poteva percepire il suono delle bombe. Quindi eravamo stati richiesti di metterci sotto un tavolo dove non vedevi nulla, però sentivi, ed era il suono che veniva riprodotto, era il suono delle bombe, dei missili. e la richiesta che appunto ci venne rivolta era: provate a immaginare cosa può sentire un bambino di fronte a questo. Ecco, è evidente che noi dobbiamo accompagnare in questo caso l'accoglienza con un di più che in questo momento è davvero necessario. L'istruzione funziona se questi bambini noi gli diamo anche una mano a diventare resilienti, a riscoprire che la vita può riprendere, che non è finita.
Sì, c'è da fare sicuramente, come dicevo, un grandissimo lavoro, no?
Assolutamente.
Appunto, perché poi spesso
grande.
Al problema della malattia, come ricordava per esempio per i bambini malati, poi c'è un problema di carattere psicologico per chi scappa dalla
guerra. E poi bisogna
metterli
in sicurezza dai rischi più grandi, che come le dicevo la legge 47 prevedeva tutti, dallo sfruttamento sessuale alla sfruttamento sul lavoro.
Oggi Repubblica ha visto, apre con questo titolo: la tratta di bambini, le ONG sempre più minorenni scomparsi in Ucraina a rischio di sfruttamento sessuale, in Polonia oltre 200 indagini, e poi vabbè, le nuove sanzioni, nel mirino le figlie di Putin e Lavrov.
Questa noi sappiamo da sempre che i minori sono particolarmente a rischio. Guardi, sarebbe rischio anche persino adozioni improprie.
Ah, certo.
In questo momento si può aprire un mercato anche di questo, e basta questo perché noi capiamo cosa significa, insomma, no? E invece immediatamente, ma la legge c'è, bisogna applicarla. Guardi, quella lì è una legge che fornisce tutti gli strumenti utili. I tribunali devono fare il rintracciamento delle famiglie, dei genitori, dove è possibile bisogna rimetterli in contatto anche telefonico. Se sono stati accompagnati da qualcuno e poi magari abbandonati, nel senso che poi te lo portano oltre la frontiera, però poi
certo.
La vita ti divide. Sono cose che hanno conosciuto i nostri nonni durante la guerra, cioè famiglie che si sono perse proprio.
Eh sì, è così. Sandra Zampa, intanto le do una notizia per riportarla poi ai temi purtroppo del conflitto in corso in Ucraina. Domani il presidente ucraino Zelensky incontrerà la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, quindi questa è una notizia che è arrivata nel corso della mattina. Ieri c'è stato un importante Consiglio dei Ministri, fra l'altro, no? Si è parlato di energia, del DEF in particolare. Al termine del Consiglio dei Ministri c'è stata anche una conferenza stampa di Mario Draghi. Sentiamo che cosa ha detto il Premier, perché abbiamo isolato un passaggio in particolare. Si torna a parlare delle sanzioni, naturalmente, quindi della partita legata all'energia. Sentiamo.
Noi andiamo con quello che decide l'Unione Europea. Se ci propongono l'embargo sul gas e se l'Unione Europea è uniforme su questo, noi saremo ben contenti di seguire qualunque sia lo strumento che considereremo più importante, più efficace per permettere una pace. Questo è quello che vogliamo. Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Ecco, questo è quello che vogliamo. Vogliamo che di fronte a queste due cose, cosa preferiamo? La pace oppure stare tranquilli col termosifone acceso, anzi ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate? Io la metterei in questi termini.
Ecco, il Presidente del Consiglio l'ha messa proprio in questi termini, ha rigirato fra l'altro la domanda ai cronisti presenti. Si arriverà anche a quella partita lì, che è poi la partita sostanziale, pensando alle risorse che comunque l'Unione Europea continua a pagare, no? Alla Russia, cioè al blocco delle forniture del gas, ad esempio?
Ma vede, io penso che nelle parole del presidente Draghi, sicuramente lui non le ha, diciamo, pronunciate tutte. C'è un punto invece che vorrei che fosse più sottolineato, e cioè che noi non ci adeguiamo solo a quello che decide l'Europa. Noi chiediamo all'Europa di prendere una decisione, e noi diventiamo una parte fortemente attiva, e insieme a noi si deve muovere tutto il mondo, il Partito Socialista Europeo, cioè...
Domenica, fra l'altro, c'è un importante voto in Francia, lo ricordiamo, perché anche questo
condiziona... Questo è il momento.
Zampa, la posso
momento.
Interrompere solo un istante? Perché mi dicono che siamo riusciti a raggiungere, lo ringrazio. Lorenzo Cremonese, inviato di guerra del Corriere della Sera, ben trovato e bentornato a Radio Immagina.
Buongiorno a tutti.
Dove ti trovi? Grazie. Lorenzo?
Ma in questo momento io sto camminando da almeno 10 chilometri, perché c'è questo fenomeno incredibile che è il rientro degli ucraini, o comunque la visita degli ucraini dei civili ai villaggi di Bucha, Irpin, Baradaika, eccetera, cioè di tutti questi villaggi che abbiamo visto negli ultimi giorni devastati dalla guerra e dai crimini compiuti dall'esercito russo. E volevamo tornarci, perché naturalmente la storia continua, ma oggi, per la prima volta dalla fine dei combattimenti, ormai è ufficiale, l'esercito russo ha abbandonato il settore di Kiev, ormai è uscito tutta quella famosa colonna che aveva cercato Kiev, si è ritirata da due giorni, non è più qui, non si combatte, e quindi per la prima volta hanno tolto il coprifuoco. Prima era permesso a noi giornalisti di entrare con difficoltà, oltre che i militari e le squadre di soccorso, adesso è aperto al pubblico, e quindi tranne alcune aree, per esempio la famosa cittadina di Ostomel, dove c'è l'aeroporto, dove c'è ancora coprifuoco, tutto il resto è aperto, e quindi per la prima volta gli ucraini possono davvero venire a vedere cos'è stato delle loro case, delle loro cose, delle macchine, delle cose che hanno abbandonato, dei loro villaggi, anche dei loro cari che sono rimasti. E quindi c'è questo enorme ingordo, ma che veramente è biblico, nel senso che veramente ci sono decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone incolonnate in tutta la regione che cercano di entrare, e nessuno l'aveva previsto, non era previsto, cioè sapeva che sarebbe stato traffico, ma veramente è tutto paralizzato, tutta questa gente che sta cercando di arrivare alle zone colpite.
Certo. Cremonesi, tu di guerre ne raccontate tante, no? Cioè, sei stato in diverse parti del mondo. Oggi sulle pagine del Corriere della Sera riporti alcune testimonianze, ti occupi anche della strategia russa. Riesci in pochi istanti a raccontarci che cosa hai visto in questi giorni, che cosa ti ha più colpito?
Tutto mi ha colpito la vastità delle distruzioni, e distruzioni che sono fatte, c'è stata guerra dura, quindi noi vediamo gli esiti, ma che sono compiute dai russi come dagli ucraini. La strategia degli ucraini è stata quella di cercare di fare in modo che la popolazione il più possibile evacuasse, per poi colpire liberamente i russi con tutte le armi che hai, che sono tante, che sono arrivate e continuano ad arrivare dagli americani. E quindi è un'altra cosa che mi ha colpito, vedere queste colonne di mezzi russi colpiti con precisione chirurgica, proprio specialistica. Chiaramente qui c'è un esercito che si è preparato ed è ben allenato ed è ben aiutato dalla NATO, e quindi i russi sono stati massacrati fin dal primo giorno, proprio non hanno avuto campo, e questo io lo continuo a dire. Naturalmente la retorica russa della vittoria e la retorica russa degli ucraini vittime è una retorica che ci sta in zone di guerra. Io ne ho viste tante, e come si dice che la prima vittima è la verità, ma se uno la guarda un po' con aria gelida e cerca di prendere le distanze, io qui vedo la dimensione della sconfitta russa. E poi quello che mi sento di dire adesso, cioè ormai settimane che lo dico, questa della sconfitta russa l'ho detto ancora quando sembrava che tutto fosse diverso, ma l'altra dimensione, l'esercito russo, queste cattiverie, questa prendersela con la popolazione. Pronto?
Sì, ci siamo, pronto? Ci siamo, Cremonesi, ci siamo.
Questo prendersela con la popolazione, no? Che è veramente gratuito in molti casi, anzi direi sempre, è frutto di un esercito, di un paese, di una dittatura violenta, abituata alla sopravvazione, ai rapporti di forza tra le persone che non hanno alcun rispetto dei diritti umani, qual è la Russia, dove la democrazia non c'è, dove la gente viene vessata quotidianamente e dove la menzogna impera. Quindi per esempio Putin ci aveva promesso di non aver mai attaccato questo paese, e infatti... Per esempio una delle testimonianze, ma che non è una, ne ho tante, io le cito così ogni tanto, ma è che i russi chiaramente non erano pronti. Non erano pronti quelli che noi vediamo, nel senso che le squadre speciali russe che hanno fallito il primo giorno lo erano, ma sono state clamorosamente battute, come scrivo nel pezzo di oggi, subito, ma ci scrivo anche da un mese almeno, cioè state battute a Ostomel. Il piano di Putin non era portare le fanteriacce, la carne da cannone, cannon fodder come si dice nel gergo britannico, no? Portarci l'esercito qui dentro, era portare le squadre speciali, conquistare l'aeroporto di Ostomel, entrare rapidissimamente con la Blitzkrieg, con la guerra lampo al cuore di Kiev, uccidere o comunque catturare e mettere fuori gioco Zelensky e il governo e metterci un governo fantoccio. Quello è fallito subito, sebbene Putin, ripeto, Putin cosa dirci, e anche i suoi uomini probabilmente diceva così, naturalmente i generali sapevano, ma l'esercito non era pronto, l'esercito quello che noi adesso vediamo, e quindi hanno buttato dentro questa gente che di colpo si è trovata sotto un terribile fuoco e ha cominciato a reagire in modo violento, sconclusionato, non disciplinato, quali essi sono, rubando, saccheggiando, violentando, uccidendo senza nessun motivo, spaventati. Se io ho un'arma e sono spaventato, sparo se non ho disciplina e addestramento e non so quello che devo fare. Se sono un ragazzo di 18 anni e non sono stato preparato, non sono stato avvisato, non sono stato addestrato per un compito, creo problemi, mi spavento, rubo. Io sono abbastanza convinto, ed è questo ancora più grave, non c'è stato un ordine su queste violenze, c'è stato un caos, è l'anarchia.
Ah sì, non c'è dubbio. Cremonesi, puoi restare in collegamento ancora qualche istante, perché torno subito da te, Sandra Zampa. Eppure il ministro Lavrov continua a dire, insomma, che quello che abbiamo visto, letto in questi giorni sui giornali, è tutta una messa in scena da parte del governo ucraino, e c'è sicuramente gran parte della popolazione russa che crede a questo, naturalmente, ma forse anche una piccola parte degli occidentali che...
Non credo che gli occidentali ci credano, credo che ci sia mala fede, e quindi davvero non trovo neanche commentabile, fa parte della catena di menzogne che... Lorenzo, e ti saluto davvero con un grandissimo affetto e amicizia, e Lorenzo l'ha spiegato benissimo, e quindi
sì, non
è
c'è
cominciata
altro da aggiungere.
Dal primo momento la catena delle menzogne, la più grande delle quali è stata che non sarebbero mai intervenute, non c'era nessuna intenzione di andare in Ucraina, poi ecco, basta questo.
Zampa, ma queste sanzioni da parte dell'Unione Europea stanno segnando in qualche modo il governo russo oppure
io
no?
Io credo che abbiano cominciato a segnare, ma che gli effetti veri loro li vedranno. Perché tra le cose drammatiche che ha compiuto Putin, vergognosamente drammatiche che ha compiuto, è di avere fortemente danneggiato l'onore del proprio popolo, perché consegnerà alla storia una pagina veramente drammatica, vergognosa, quello che vediamo, che Lorenzo ora stava raccontando e che racconta ci spiega dalle pagine del suo giornale. E tanti altri come lui che sono là e sono testimoni di quello che accade. Ecco, io credo che quella sia una pagina triste per la storia russa, e poi compie anche un danno gigantesco, perché riporta quel paese, quel popolo indietro nel tempo, ad anni anche, tra le altre cose, non solo di isolamento, perché ci sarà un isolamento che progressivamente li ricoprirà e li accompagnerà, ma anche di povertà.
Certo, assolutamente. Cremonesi, prima di lasciarti al tuo lavoro, ho letto che però c'è una ripresa dell'offensiva russa nel Donbass, nella zona di Mariupol. Lì è la parte che bisognerà tenere, come dire, sotto controllo. È lì che si sposterà il conflitto?
Ma allora, Putin in qualche modo dovrà uscire, dovrà arrivare, come diceva l'altro giorno il ministro, uno dei consiglieri militari che ho intervistato, di Zelensky: tutte le guerre finiscono con un negoziato, alla fine c'è un accordo.
Sì.
Quindi a un qualche punto, e comunque anche qui noi dobbiamo stare attenti, gli americani anche, e anche gli ucraini, lo stesso Zelensky, non si può umiliare completamente Putin, se no le cose vanno davvero male, nel senso che lui comunque ha delle armi terribili, questo è il grande ricatto, questo paese veramente in braghe di tela, ridotto malissimo, come diceva giustamente, qui Putin ha rovinato una accortissima campagna che lui ha condotto, per esempio in Siria, lui con pochissimo, veramente un grande giocatore di poker,
sì,
ma certo,
sì.
Quando tu con dei militari veri bombardi delle città, spari a delle milizie in Libia che vanno in giro con i Kalashnikov, e tu hai un po' di aerei e un po' di armi pesanti, certo che vinci. Se tu massacri la gente di Aleppo, e noi abbiamo provato a dirlo,
sì,
poi l'Occidente si è voltato.
Hai ragione, hai ragione, Lorenzo.
Ma guardate che quello che in Siria i siriani
abbiamo lasciato accadere.
Per gente, senza se non ci fosse stato Putin dietro, la Siria cadeva, Bashar al-Assad cadeva nel 2013, sì. Ha usato le armi chimiche, di tutto ha fatto. Allora, lì è chiaro che comunque con relativamente poco Putin aveva imposto una nomea e una forza di un esercito che non ha, perché come dice giustamente Gilles Kepel, guardate che il prodotto nazionale lordo, il reddito medio lordo, come dire, la ricchezza del paese è più o meno quello della Lombardia. Quindi questo è un paese che non ha un'economia, e giustamente gli americani hanno paura della Cina, non di Putin. L'unico problema è che Putin ha questo militarismo feroce, questa dittatura cattiva e soprattutto ha la bomba atomica, il grande ricatto, che comunque sia funziona perché la può anche usare. Ma detto questo, quindi a un certo quello che sta avvenendo nella Donbass, detto in due parole, io ho l'impressione che adesso è vero che i russi cercheranno di concentrarsi là, ma anche gli ucraini. Cioè tutte queste forze che hanno stravinto a Kiev adesso hanno tempo di andare a Kharkiv, a Izium, davanti a Lugansk.
Sì, insomma, nelle zone dove si combatte ancora.
Davanti a Mariupol, quindi a Kherson, già che veniva presentato dai russi come dalla grande vittoria, stanno perdendo. Kherson, l'unica regione che hanno davvero conquistato, la stanno perdendo e gli ucraini scendono in piazza a manifestare grande lezione di civiltà e di resistenza a quelli che dicono che bisognava arrendersi. La libertà si difende con le armi, la libertà si difende anche combattendo. Cosa che noi non abbiamo insegnato affatto ai nostri anziani, e cosa succede alle donne e alle bambine. Ecco perché non abbiamo saputo insegnare ai nostri alleati che bisogna anche ogni tanto morire per la libertà, cosa che invece stanno facendo, grazie anche al nostro aiuto. Comunque, per finire sul Donbass, qui c'è un grande bluff ancora, e cioè qui adesso i russi, prima di tutto, non è vero, come dice il Pentagono, che stanno mandando altri uomini che non ce li hanno. Quindi non è vero che hanno tutte queste grandi riserve, però è vero che qualche cosa dovranno ottenere. Ma è anche vero che il tempo a questo punto non gioca più per Putin, gioca per gli ucraini, che continuano ad avere invece il meglio delle armi occidentali. Quindi Putin deve fare in fretta a prendere Mariupol, a tenerlo e a cercare di negoziare quel poco che si è preso, se no rischia grosso, rischia di perdere anche quello che ha, a meno che, e questa è la grande incognita, e qui mi taccio, non usi altre armi. Allora si apre tutto.
Vabbè, lì si entra naturalmente, è chiaro. Su un altro piano della guerra. Lorenzo Cremonesi, grazie, buon lavoro e ci risentiremo magari nei prossimi giorni.
Grazie, abbi cura di te.
Arrivederci, grazie. Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera. Sandra Zampa, noi siamo giunti al termine di questo approfondimento, dove insomma abbiamo trattato tanti temi molto molto importanti. Ecco, vedo Ucraina, Parlamento Europeo approva risoluzione su stop al gas russo. Questa è un'altra notizia che aggiungiamo quest'oggi. Io la vorrei invece riportare su questioni che riguardano strettamente il Partito Democratico. Non me ne vogliano i nostri ascoltatori, insomma, ma oggi è una giornata importante perché parte la campagna per il tesseramento, la campagna 2022 per il tesseramento del Partito Democratico. Ne approfitto fra l'altro per ricordare che noi domani venerdì, come ogni venerdì, torneremo con Solidarietà in Circolo a parlare di quello che è lo straordinario lavoro che stanno facendo i circoli, i militanti quest'oggi per rispondere alla crisi ucraina, accogliendo, dando tutto quello che possono poi alla popolazione in fuga. Che si aspetta da questo tesseramento del Partito Democratico? La campagna è composta dal simbolo del PD sormontato da un tetto accompagnato da uno slogan: questa è casa tua. Questo lo dico per chi sta seguendo in questo momento la nostra trasmissione.
I partiti hanno bisogno che le persone partecipino per cambiare, per migliorare. Se davvero noi vogliamo migliorare la qualità della nostra democrazia e poi nei fatti le condizioni del paese, credo che il modo migliore ce l'abbiano insegnato appunto. Ormai siamo nel mese del 25 aprile. È quello di partecipare e di esserci, bisogna esserci nelle cose e cambiarle profondamente. I partiti, a cominciare dal Partito Democratico, sono perfettibili, ma proprio per questo io credo che un contributo dall'esterno e quindi l'iscrizione a un partito sia un modo per dire io ci sono, contate su di me, ma che soprattutto significhi io ho voglia di dare una mano. E credo che questo sia davvero all'origine poi dei cambiamenti più importanti, che sono quelli che partono dal basso.
È così, iscrivetevi, questo insomma, tesseratevi, è l'invito che arriva quest'oggi qui da Radio Immagina. Sandra Zampa, grazie per essere stata con
a
noi.
Lei, grazie.
Buon lavoro, a presto.
Grazie.